al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.
Eccoci qui, alziamo anche questa settimana la serranda sul Bar Scopigno su Radio X per parlare di Cagliari, del campionato dei rossoblù e anche di tutto quello che è ormai da settimane questa formula. Ciao Davide Cabras, ti saluto
ciao,
subito.
Ciao Cristiano.
Questa formula, quello che sta succedendo intorno al Cagliari. Non sta succedendo niente, Davide.
No, tutta una fuffa totale praticamente.
Saluto anche Davide Catinari a fianco a me.
Ciao a tutti, siamo due Davidi oggi, quindi...
frontman dei Dorian Gray, operatore culturale di lunga militanza, e con te Davide vorrei affrontare uno delle spine nel fianco
dai.
Di questa stagione, di queste stagioni del Cagliari.
Sulle spine mi trovi prontissimo.
Ti trovo prontissimo. No, perché appunto tu che insomma di palchi te ne intendi, di spazi per gli spettacoli te ne intendi, forse puoi darci una mano anche a capire, traslando verso il calcio, dallo spettacolo al calcio, quanto può essere cruciale, importante, insomma, un palcoscenico dignitoso per uno spettacolo che si presume deve essere di alto livello.
Sì, ma infatti questo è un problema che sicuramente scarica, io credo che come per un musicista che debba salire sul palco e sapere che la sala è vuota o è mezzo vuota, è, ovviamente dal punto di vista dell'emozionalità, e penso che se il Cagliari ha... riesce a ottenere ancora oggi dei risultati tutto sommato ragguardevoli, considerato lo sfascio della società, il fatto che non ci siano prospettive di futuro, il fatto che poi abbia una funzione taumaturgica all'interno del campionato di calcio di Serie A, perché ogni squadra che è in crisi da tempo incontra il Cagliari e dopo 3-4 risultati non convincenti il Cagliari fa bene all'autostima di chi lo incontra spesso.
Cagliari è
e io vorrei che smettesse di essere così.
È uno straordinario rilanciatore di avversari in crisi.
Fa bene al campionato.
Capita con le squadre e capita anche con i giocatori. Cioè il classico caso dell'attaccante che da 6 mesi non segna, quando affronta il Cagliari è l'occasione migliore per sbloccarsi, doppiette, pari,
verissimo.
Rinasce.
L'ultimo è stato Pazzini, se non ricordo male.
Incredibile, sì, ma questa è una tendenza che va avanti.
Ci portiamo avanti da sé.
Sì, ma poi noi siamo, mi sembra, i complici di molte prime volte di alcuni calciatori che sono i terzini, i mediani, insomma gente che proprio non segna mai, gioca con il Cagliari e segna. Per cui io solo per questo lo manterrei in Serie A e farei una fondazione pro Cagliari, nel senso che credo che insomma la responsabilità della dirigenza sia abbastanza lampante. Non voglio essere né banale né dire cose che magari molti già dicono, nel senso che Cellino è un po' la persona che, è vero, ha rilanciato il Cagliari, ha avuto una strategia, ha fortuna, compra i giocatori, assomiglia a Steve McQueen, suona anche la chitarra, gli piacciono gli Eagles e questo non me lo fa che amare sviscerata me. Io amo gli Eagles come tutti quanti lo sanno, però devo dire che per converso ha un rapporto un po' come poteva avere, un po' una sorta di sindrome di Stoccolma, ecco, non capisco.
Poi diciamo che probabilmente dopo tanti anni, perché sono 22-23 ormai, alla guida della stessa realtà, con una personalità così forte, quando poi capita, come è capitato negli ultimi anni, che le cose si complichino perché non tutte le ciambelle escono col buco, lo dice anche il proverbio, probabilmente la situazione non tiene più. Cellino è sempre stato un personaggio che con i suoi eccessi comuni comunque è rimasto su un binario in cui alla fine portava a casa ciò che gli interessava.
Ma...
ultimamente forse lo sta facendo, ma non è chiaro ai più verso dove si sta andando, ecco.
Sarà una specie di una sorta di catarsi alla Larry Flint, non lo so, perché io molto spesso vedo questo, infatti aspetto questo finale trionfale in cui o succede qualcosa o non succede nulla, ma se succede qualcosa è meglio, perché nell'assenza, presenza di questo uomo che comunque devo dire, a parte gli scherzi, è una persona interessantissima anche dal punto di vista antropologico, credo che insomma aspettiamo un segno. Io sono convinto che se lui un più di un briciolo di attaccamento alla squadra e al campanile ce l'ha, farà in modo da non sfasciare la squadra. È anche vero che da noi va molto di moda Moia Sansone con tutti i filistei, quindi in questo senso del God Dumber, della caduta degli dèi, questo senso viscontiano di un Cagliari avviato verso questo traviale del tramonto ci ha un po' sfondato
le... Cioè forse non avete capito quanto voliamo alto quest'oggi.
Scusa.
Al bar Scopiglio, sì,
è un bar barocco.
Il nostro bar veramente si completa di contributi di qualsiasi livello. Siamo passati in queste settimane veramente attraverso tanti personaggi, ma Davide oggi ci dà sicuramente un contributo che finora era mancato. Parleremo chiaramente anche di campo, perché domani sabato alle 20:45 c'è questa partita in notturna, Catania-Cagliari. Cioè se fosse Chievo-Catania avrebbe un interesse zero. Noi ovviamente siamo interessati, certo, però certo, per una notturna in Serie A forse...
Derby delle isole,
insomma, non prevedo un picco di ascolti per questa gara, che comunque è molto importante per, sì, i Cagliari, perché se per caso riuscisse a infilare un risultato positivo, di fatto chiuderebbe la pratica per la salvezza, e questo anche per gli scenari paralleli che sono, certo, aperti, certo, intorno al Cagliari. È molto importante perché chiaramente vendere, piazzare una società che sta in Serie A, certo, oppure che non sta in Serie A,
e cambia molto, certo,
tutta,
certo,
la differenza del mondo.
Speriamo che quest'anno, insomma, a salvezza raggiunta, il Cagliari come ogni primavera non smetta di giocare.
Beh, lì è, sai, come dire, sono gli ozi di Capua, no? Quando tu combatti, combatti a un certo punto.
No, la cosa tra l'altro che ha creato veramente inquietudine nei giorni scorsi è stato vedere i Barbo. Non so se ti è capitato di vedere l'immagine, sì, dell'infortunio,
sì, sì, Karate Kid 3 praticamente, sì,
l'uscita, sì, assassina, sì, di questo portiere tunisino sconosciuto, gioca in Tunisia tra l'altro, quindi non è neanche non ha una, sì, dimensione internazionale, lo ha praticamente ha tentato di ammazzarlo con un'uscita veramente...
Pare che esistano diversi Victor e Barbo, quello sia un sosia, quello vero.
No, perché credo che qualunque altro calciatore
sì, è vero,
alle prese con un'uscita di quel genere, probabilmente sei mesi fermo come minimo. Beh,
pare che due delle tre gambe siano ancora intatte, quindi magari giocherà.
Lascia il solco.
Abbiamo, dice, temuto, perché tra l'altro i Barbo è una delle poche fonti di divertimento.
Fatto, io mi ricordo
è un giocatore indubbiamente divertente.
Un gol bellissimo al Catania, quello sulla linea, sì, del corner, che fu
la presentazione alla Serie A, sì, sì, del giocatore colombiano. Fu quella, e a Catania ancora se lo ricorda.
Il problema è che è come fare un disco tipo Sgt. Pepper e subito dopo fare, che so, un disco come quello che ha fatto Raf due anni fa. Cioè, se vai su quella strada, cioè, dai uno standard che la gente poi tiene nel...
I palati si abituano.
Eh sì, insomma, voglio
comunque
dire.
I Barbo pare che, insomma, recuperi, ce la faccia, quindi un po' di speranze per un po' di divertimento ce l'abbiamo. Ci fermiamo subito per un brano, un aperitivo musicale, come li chiamiamo, in chiave bar, e poi torniamo in studio per parlare anche con un altro ospite e amico. A tra poco.
Sono pazzo e voglio essere chi voglio uscire fuori da casa mia. Sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché sono pazzo. Mi sono pazzo e oggi voglio parlare. Pazzo, si sentò sta nervatura, metta tutto in faccio mio. Io sono pazzo, e
E chi dice che Masaniello poi negro non sia più bello? E non sono meno mano, sono pure di Romano e la faccia nera l'ho dipinta.
Rientriamo in studio, siamo al bar Scopigno su Radio X, stiamo parlando del Cagliari, in studio con me Davide Catinari, Davide Cabras come sempre alla parte tecnica, e saluto subito anche l'altro ospite che ci raggiunge in collegamento telefonico, il collega di Tiscali Notizie, è amico nonché compagno di conduzione in tanti anni in altri contesti, ciao Nicola Muscas.
Ciao Cristiano, buongiorno a tutti, sempre bello ritrovarti in diretta dopo un po' di tempo. Ciao anche a Davide,
ciao.
Complimenti
ciao,
per
ciao
lo
Cristiano.
Spettacolo
ciao, Nico.
Di settimana scorsa,
grazie.
Che era una figata.
Grazie,
insomma,
ti ringrazio. Grazie.
Nicola, no, noi qui abbiamo cominciato a prendere il toro per le corna, diciamo, nel senso che in assenza di notizie ufficiali ormai da tante settimane non ci resta che chiacchierare veramente in libertà o quasi di degli scenari che si stanno forse aprendo, forse invece no, sul Cagliari. Questa settimana ci sono state, la settimana che abbiamo dietro di noi ovviamente, dei segnali appunto in città, perché c'è stato un incontro con il sindaco di Cagliari Massimo Zedda di una non ben precisata cordata di possibili acquirenti della società rossoblu, cordata americana. Tu che idea ti sei fatto? Verso quale scenario stiamo approdando? Dove stiamo andando?
È molto complicato prevederlo, perché è come commentare una partita di poker. Cellino è un giocatore che ha l'all-in facile, diciamo, quindi punta tutto, o gli riesce il colpo da maestro o altrimenti non entra in gioco con una doppia coppia, ecco. Se tutte le sue mosse, come dire, si sviluppano nella maniera che aveva pensato, allora lui si prende il Leeds, vende il Cagliari agli americani tenendo un piede dentro la società e magari si fa fare lo stadio, tra qualche anno si riprende anche il Cagliari.
Potrebbe essere, è vero, hai ragione, potrebbe essere
un'ipotesi. Altrimenti finisce come è finita col West Ham, che lui dopo un inverno passato a tentare questo sbarco nel calcio inglese torna a casa con le pive nel sacco, dice che vende tutto a giugno e poi alla fine riparte carico perché non riesce a stare senza calcio.
Anch'io che cioè, sì.
Vedo il rischio concreto di questa seconda ipotesi, perché ormai veramente si sta tirando troppo per le lunghe.
Ma secondo te non potrebbe limitarsi a suonare Eagles e Deep Purple come fa a Seminello, no? Nel senso che, insomma, voglio dire, io sono d'accordo con te che lui è un ottimo giocatore di poker, però a questa mano non gli restano tante chance, eh? Cioè se lui deve entrare con punto o a punto forte, o se no, come tu hai citato il precedente del West Ham, che insomma, parla chiaro sul suo modus.
Tante settimane di svolte all'orizzonte, svolte e poi, imminenti, infatti, e poi non successe niente in quell'occasione.
Sì, poi c'è questa cosa curiosa del fatto che il calcio inglese fondamentalmente Cellino non lo vuole, ha cercato di fargli un po' di controstampa, diciamo, la prima volta, lo sta facendo ancora, voglio dire, ce n'è da parlare, da scrivere su il presidente del Cagliari, però ci sono anche delle regole che non so se siano quelle comunemente usate anche per la presidenza di altri club in Premier League, ma anche in Premiership. Insomma, Cellino adesso dovrebbe aspettare questa famosa sentenza sull'evasione fiscale per la dogana evasa, insomma, sul trasporto di quella famosa barca. Cioè, ci sono delle regole incredibilmente stringenti che neanche per entrare in Parlamento vengono richieste.
Sì,
mi sembra curioso che lui voglia entrare con questa ostinazione in un mondo che cerca invece di respingerlo in tutti i modi.
Perché penso che un po' Cagliari, un po', diciamo, che lui sia un po', si stia un po' riportando la sua attitudine a questo genere di barricate che magari nel nostro paese possono funzionare. L'etica anglosassone, sono d'accordo con te, è molto più impenetrabile, è molto più rigida e molto meno flessibile di quella che possiamo in qualche modo cioè mettere in campo noi, no? Cellino è, da questo punto di vista, cerca di far tutto alle sue regole e credo che con gli inglesi non la sfangherà in maniera così light.
Nicola,
certo, a meno che non sei un petroliere russo a quel punto,
esatto,
probabilmente
poi
indagano un po' meno.
Certamente, come dire, Massimo Cellino può risultare un personaggio tutto da conoscere per un contesto lontano che ci guarda lontano e anche con un po' come dire, di presunzione, certo, anche ben riposta, devo dire, per certi versi, come quello inglese. Però è chiaro che nel calcio inglese sono approdati in questi anni altri personaggi, probabilmente di una dimensione imprenditoriale diversa, perché parliamo veramente però di colossi planetari, su cui probabilmente sono stati leggermente meno schizzinosi.
Perché c'era una reputazione internazionale differente. Cioè, Lino, alla fine, per un club, penso che per la Premiership, non dico sia un perfetto sconosciuto, perché comunque è un presidente che ha una notevole visibilità anche al di fuori della Lega Calcio nostra. Però effettivamente, insomma, non è, penso, un calibro da 90 rispetto a, come diceva Cristiano, a quelli che sono atterrati in Inghilterra negli ultimi anni, specialmente Abramov, insomma.
Un altro tema che si lega un po' a questo del cambio societario è quello dell'impianto, dello stadio, del teatro. Approfitto, e ho già in parte approfittato della presenza di Davide, Nicola, per prendere un po' questo argomento. Tu, tra l'altro, il Santeria, ciò che resta del Santeria, lo vedi praticamente in occasione di ogni gara del Cagliari. Raccontaci un po' anche lì la sensazione che si vive andando in questo, appunto, in questo che fu uno stadio e che oggi non si capisce bene cosa sia, e anche come dire, secondo te, il peso che può avere nell'ambito di tutta questa vicenda, un peso che non credo che sia trascurabile.
Beh, come ricordavi tu in apertura di questo collegamento, è tutto strettamente collegato, perché nel momento in cui la società ha impredicato di voler costruire il nuovo stadio, anche quella che starebbe trattando per l'acquisto della società, e incidentalmente questa società di lavoro costruisce impianti sportivi, va da sé che le cose camminano insieme. Ecco, quello che si immagina ogni volta e si percepisce andando allo stadio è che la colpa, il peccato originale, che lui ne dica, sia del presidente del Cagliari, perché noi avevamo uno stadio vecchio ma bello, ristrutturato,
sì, con dei
90,
limiti, con una filosofia forse,
certo,
superata,
ristrutturato nel 90, sì, e deturpato nel 2002, quando il Cagliari decise di montare quelle tribune innocenti sugli spalti per far sentire il calore alla gente, perché si era scesi in Serie B e c'era bisogno di un pubblico più raccolto, tribune che dovevano essere provvisorie e sono ancora lì, o meglio sono di nuovo lì, perché poi le avevano smontate e sappiamo bene che non è stata poi più fatta la manutenzione ordinaria e l'impianto adesso è pericolante.
È un...
tutto poi... qui, adesso senza quegli impianti avremmo un vecchio stadio mezzo vuoto, perché la gente semplicemente allo stadio non ci va più.
Anche forse perché è vecchio, cioè vedendo altri contesti capiamo bene, appunto, campionato inglese, campionato tedesco, capiamo bene quanto la cornice influisca sulla voglia poi dello spettatore di andare a vivere una serata, esattamente come a volte può far piacere andare in un grande teatro al di là anche dello spettacolo che, certo, viene proposto, perché comunque già quello, insomma, è una bella sensazione, una garanzia di una
poi
bella
tipo,
serata.
È un tipo di cultura in cui dovremmo entrare anche noi, perché effettivamente quando vedi l'Allianz Arena, cioè in genere gli stadi della Premier League e quelli della Bundesliga sono sempre pieni, che questo dimostra. Io parlo anche di una squadra di Amburgo, spesso vado a Amburgo, il St. Pauli, che è la seconda squadra di Amburgo, c'ha tipo 25.000 tesserati e corre, mi sembra, ho il rischio, adesso non mi ricordo, non vorrei dire fesserie, ma è una squadra che sta seriamente insidiando, come fece a suo tempo il Chievo per l'Hellas, la tifoseria hamburghese, diciamo, importante. Io credo, come ha detto, sono d'accordo con quello che ha detto Nicola prima, che il fatto della strategia, dell'individuazione di un nemico, non paghi più. Cioè il pubblico sa bene che la questione dello stadio e degli spazi, che peraltro, anche per la, se vogliamo anche fare una piccola parentesina sulla cultura, non si è mai voluto intervenire in maniera strutturale sulla creazione di uno spazio invernale per una serie di motivi che sarebbe lungo anche, cioè, forse non è questa la sede più giusta, però sono d'accordo col fatto che la sua, diciamo, tattica, la sua controinformazione sul fatto che il comune ci abbia messo del suo, credo che a questo punto regga poco. sia effettivamente una questione di volontà, di investimento
e forse anche la tentazione di forzare, l'abbiamo visto a più riprese con Cellino, forzare i tempi, forzare procedure che poi però non è sfociata in risultati concreti, perché appunto lo stadio di fatto non è arrivato. Nicola,
questo secondo me, Cristiano, è il problema, perché se avessimo ancora il vecchio Sant'Elia senza quella stadio matriosca dentro, il dibattito sarebbe molto meno avvelenato e si potrebbe anche più serenamente decidere che futuro dare a questo vecchio stadio.
Tra l'altro, appunto, con conseguenze, effetti collaterali notevoli, perché l'opinione pubblica, il calcio è comunque una cartina di tornasole, è un argomento che attraversa la società proprio trasversalmente, la taglia come un bisturi, si è polarizzata creando anche momenti di grossa tensione su una questione che non è mai stata forse chiarita fino in fondo, anche quella delle responsabilità, perché si è arrivati a questo. Sicuramente Cellino quantomeno ne ha una grossa fetta in questo argomento.
Credo che sarebbe, scusami, piccola cosa, anche un primo passo strutturale, una ristrutturazione o la costruzione, ma io sarei più per la ristrutturazione di un impianto sportivo, per l'urbanizzazione del quartiere, del fatto di poter collegare Sant'Elia alla città, che non dimentichiamoci è una zona bellissima che fortunatamente, io dico, ci ha avuto vincoli, cioè delle servitù militari, se no sarebbe come Torre delle Stelle adesso. E credo che uno stadio nuovo, o uno stadio comunque efficiente, con tutta una serie di pertinenze, sarebbe uno di, assieme all'arena estiva, a quel punto avrebbe senso parlare realmente di una urbanizzazione, di un coinvolgimento di Sant'Elia nel piano per Cagliari, ecco, di cui si parla tanto.
Proprio il pregio di quell'area, insomma, ci fa anche capire perché poi le polemiche a volte sono state così forti, perché chiaramente è un'area che fa gola a molti. Nicola, in chiusura ti chiedo un telegramma su Catania-Cagliari, una partita importante sicuramente per i rossoblù, che possono tentare di mettere in sicurezza una stagione che comunque non ricorderemo tra le più divertenti degli ultimi anni. Cosa immagini, insomma, per la gara di domani notte?
Allora, dipende tutto dalla voglia di tirare in porta che avrà il Cagliari domani, perché questo è il limite più grande che mi sembra di riconoscere nella squadra quest'anno, al netto di un potenziale offensivo che altre squadre che corrono per salvarsi nemmeno si sognano. Probabilmente non ci sarà Ibarbo azzoppato dalla uscita assassina del portiere tunisino l'altro giorno, ci sarà comunque abbondanza, perché c'è Piniglia che in genere contro le piccole non ha molta voglia di andare in trasferta, ma magari questa volta ce lo portano. Ci sarà Sau, fresco di convocazione nazionale, tra i papabili per il mondiale, ma dimenticato in questa seconda parte di stagione da Diego Lopez, così come è successo l'anno scorso. Molto sacrificato Sau dal gioco del Cagliari quest'anno. Insomma, bisogna un po' muoversi lì davanti per impensierire un Catania che mi sembra poca roba e che mi sembra molto alla portata del Cagliari. Se lì davanti Lopez si inventa qualcosa finalmente di produttivo, possiamo tornare dalla Sicilia con un paio di punti in più.
E allora grazie a Nicola Muscas, torneremo ovviamente anche nelle prossime settimane a sentirci, Nicola, per fare il punto su questo scenario, su sabbie mobili che intorno al Cagliari sembrano veramente insuperabili. Grazie Nicola.
Grazie a voi, ciao. Un saluto anche a Davide in regia. Ciao.
E allora ci fermiamo per un altro brevissimo stacco musicale, poi rientriamo. Allora rientriamo in studio per la parte finale di questa nostra trasmissione. Siamo al Bar Scopigno su Radio X, in studio con me Davide Catinari, di cui insomma, approfitto della tua presenza come musicista, frontman dei Dorian Gray da tanti anni, insomma, calcato palchi non solo in Sardegna, non solo in Italia, ma veramente un po' in tutto il mondo.
Con questa premessa cosa mi devo aspettare?
Ti devi spaventare. No, ti chiedo, ma Cellino la suona bene la chitarra? L'hai capito tu?
Ah, che cattive. Ma io, diciamo, dovendo dare un giudizio artistico, diciamo che per quello che fa probabilmente sì, perché lui fa la chitarra ritmica. Io avrei un po' da dire sul repertorio in sé, però capisco che ognuno alla fine suoni la musica insomma, dei suoi 20 anni, e poi insomma, diciamo che lui non, diciamo che probabilmente non è la sua principale occupazione. Però se fossi il suo produttore gli direi di lavorare un po' più sulla scrittura, un po' di anche, come dire, nella band cercare di andare meno per amicizia, per empatia, e poi soprattutto di smetterla di... Io sai, ho portato i gruppi Yes, di Purple, Emerson, Lake & Palmer nella formazione originale. Vederli arrivare a pezzi per suonare lì sinceramente al Seminello è una grandissima trovata di marketing, rende molto bene, però credo che la musica sia altro, insomma.
Sai che il presidente ascolta sempre al Bar Scopigno e ora ti chiamerà per
aiuto,
cercare di coinvolgere i Dorian Gray nei suoi progetti musicali.
Beh, insomma, mi auguro, dovrebbe stare male proprio per chiamarci. Dai, scherzo, figurati.
Vorrei chiudere la nostra trasmissione chiedendo, uscendo un po' dall'argomento calcistico, chiedendo un po' cosa hai davanti a te come progetti, insomma, cosa ci vuoi segnalare.
Ma come musicista, se abbiamo delle date a Berlino a fine marzo, può sembrare il solito discorso, andiamo all'estero, figa. No, effettivamente abbiamo 5-6 date nella stessa città, e questo credo sia dovuto sostanzialmente al fatto che abbiamo messo un pezzo in un film di un regista venezuelano residente a Berlino. Sta facendo diversi festival, fra cui la Berlinale, Incredibile Dictu, Nemo Profeta in Patria, non lo so, e 2-3 promoter che hanno visto il film, hanno sentito il pezzo nostro, peraltro è quello che è posizionato in chiusura del film, per cui ha una certa importanza anche strategicamente, e ci hanno fatto una proposta di 2-3 date, per cui andiamo lì a farle. Poi diciamo che dal punto di vista artistico, quello che abbiamo appena fatto con Sound Division, Davide Toffolo, per ora, che riproporremo a ottobre, faremo una pausa estiva, perché il nostro non è un genere molto estivo, non è reggae, non lo balli, non è di pancia, non serve a vendere birra, quindi insomma tutte le cose che più o meno servono a questa area, non... E come Vox Day invece stiamo lavorando sull'Expo nuovo già da adesso, perché l'ambizione, la pretesa, ma se non ci sono dei sogni nella vita non si va da nessuna parte, e quest'anno di cercare di poter lavorare con dei tour operator esteri per portare un po' di turismo culturale interessato alla musica, che possa anche essere interessato al territorio. Tutti lo dicono, nessuno lo fa, noi nel nostro piccolo cerchiamo di farlo. Poi ovviamente noi parliamo di un periodo che è distante dall'altissima stagione di prima settimana di ottobre, quindi non è nel luglio,
né
agosto.
Però sarebbe perfetto, secondo quello che da anni ci diciamo, ripetiamo, ci sentiamo dire, ripeto.
È la verità. Però
l'allungamento della stagione.
Sì. Però quando viene qua un norvegese e ti dice, ragazzi avete 26 gradi a ottobre, cioè questo non è l'inverno. Il problema è che la cultura sarda è autoreferenziale, costruire dei format che possono essere esportabili costringe a confrontarsi, il confronto ammazza la presunzione, quindi si sta nella propria isola a cantarsele, a suonarsele. Io non sono di questa scuola, sulla mia pelle, anche grazie alla mia schiettezza ho pagato molti dazi, però questo sogno non me lo possono togliere, cioè che Cagliari abbia gli stessi diritti, le stesse capacità, le stesse potenzialità che può avere Groningen, può avere Bilbao, per me è legge. Cioè Bilbao è una città di 160.000 anime, ci hanno fatto il Guggenheim, ci hanno fatto diverse cose, fatto c'è una grande rassegna anche di musica elettronica, perché non può averlo Cagliari? Io direi di basta di insistere sulle cose che abbiamo già visto in questo ventennio, il Nazionale Popolare, la Coscia in piazza, gli Umberto Smaila, cioè voltiamo pagina,
facciamo un passo avanti. Su questo siamo arrivati ai saluti, vedremo come andrà Catania Cagliari. Vedremo se forza finalmente cambia, ci sarà qualche novità sensibile, concreta, non dico ufficiale, ma quasi, nei prossimi giorni. Non mi resta che salutare e ringraziare Davide Cabras.
Non vogliamo farlo un pronostico?
No,
sembra oggi, brutto, sembra
oggi
brutto.
Oggi no, poi è andata bene. Bucarlo con l'Udinese, quindi togliamo questa tradizione.
Con l'Udinese avevate guffato, basta.
No, con l'Udinese
siamo salvati.
L'ospite di giornata si era rifiutata di fare un pronostico, è andata benissimo, quindi non tocchiamo nulla.
Non si viola il silenzio.
Grazie a Davide Cattinai, torna ovviamente a chiacchierare di calcio e di altro volentieri. Qui al Bar Scopigno l'appuntamento è per la settimana prossima, sempre venerdì alle 12.30. Questa trasmissione va in replica anche stasera venerdì alle 20 e domani sabato alle 15. Da Cristiano Bandini, ciao e forza Cagliari!
Al Bar Scopigno. Chiacchiere in libertà tra calcio e insana passione rossoblù
in compagnia di Cristiano Bandini e pochi selezionati amici.